10.03 sulla Rete 1 con il mercoledì della scienza della ricerca, che oggi ha in programma una puntata leggermente diversa dal solito, perché oltre agli ospiti esperti che abitualmente settimanalmente ci aiutano ad approfondire i temi che scegliamo, oggi avremo anche un reportage che è una storia di riabilitazione conclusasi per fortuna con successo.
Un successo che si lega ai 63 anni che la clinica Hildebrandt di Brissago può vantare, da quando nel giugno del 1963 fu aperta come centro di convalescenza per adulti e bambini, oggi centro riabilitativo di confermata eccellenza a livello elvetico per pazienti colpiti da traumi neurologici e non solo.
Ben ritrovate quindi da Maria Piabelloni, Claudia De Mircan, alla regia tecnica Beniamino Deritis, al centralino Tania Ciriaco. E con noi oggi qui a Comano in studio per approfondire il tema importante e articolato della riabilitazione, il dottor Paolo Rossi. Ben arrivato.
Grazie, buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori, ben contento di essere qui.
Direttore medico, ricordiamo.
Sì, primario specialista in neurologia, il dottor Paolo Rossi ascolterà con noi il reportage e con lui approfondiremo alcuni aspetti del lavoro che coordina in clinica Hildebrandt. Tempo di ascoltarci Anastasia e poi partiamo con il reportage. Mille voci scienza e ricerca, si parla di riabilitazione. Inaugurata 63 anni fa per volontà di due benefattori tedeschi, la clinica Hildebrandt rappresenta oggi una delle realtà più significative e dinamiche del territorio ticinese e nazionale per la riabilitazione di specifiche patologie neurologiche e non solo.
E come preannunciato, quindi iniziamo questa puntata con il reportage di Elena Caresani, collega di Rete 1, che ha voluto raccontare la propria riabilitazione dopo un evento grave e non prevedibile, anche per condividere la sua esperienza e per raccontare e anche omaggiare il lavoro dei terapisti della clinica Hildebrandt.
Entrare in una clinica di riabilitazione significa avere una possibilità, andare verso la guarigione.
Ci è voluto tempo, inizialmente non era facile, poi man mano, pian piano, è sempre più rientrata. I suoi aspetti motori nel suo caso andavano molto bene, era più la parte cognitiva, ma con il tempo poi si è sempre visto il suo tornare nella normalità in cui era prima. Beh, è stato molto bello.
Bello anche per me, è finita bene. La riabilitazione è un percorso lungo di cui si parla poco, che non fa notizia, ma ho voglia di provare a raccontarlo con alcune delle persone che hanno lavorato su di me. La Hildebrandt Centro di Riabilitazione Brissago è una clinica indipendente, gestita da una fondazione senza scopo di lucro. Questa non è reclama, nessuno ha voglia di andarci, ma si trova lì in seguito ad un improvviso cambiamento di salute. Ed è ancora vivo e migliorerà. Forse guarirà, come è successo a me e a tanti altri. Ora che sto bene, vado a trovarli. Si potrà dire qualcosa di quanto fatto con me?
Mi sono occupata della parte psicologica, certo. E per quanto lei abbia comunque l'intenzione di mettersi un po' in gioco, comunque c'è il segreto professionale.
Ci proverò comunque. E chiedo un incontro con il direttore Sandro Foiada, in carica dal 2018.
La clinica Hildebrandt esiste da 60 anni, oltre 60 anni, e da sempre abbiamo soprattutto una pazientela, chiamiamola così, neurologica. Ecco, quindi il nostro DNA è neurologia, il 65% sono pazienti con ictus, sclerosi multipla, Parkinson, malattie di questo tipo. Poi abbiamo un 25% di pazienti muscoloscheletrici o politraumi, ecco, abbiamo anche tanti incidenti gravi che vengono da noi, e un 10% dalla cardiochirurgia. L'obiettivo della riabilitazione è riportare il paziente o la paziente al domicilio, al lavoro, a quello che facevano prima dell'evento. E quando sono qui i pazienti si definisce un progetto di quello che si fa settimana per settimana per arrivare a quell'obiettivo. Quindi settimanalmente ci sono dei colloqui interdisciplinari, abbiamo più o meno 120 pazienti, ci sono 120 colloqui interdisciplinari alla settimana con la presenza dei terapisti, dei medici, degli infermieri, degli assistenti sociali e discutono di ogni caso, di ogni paziente, se nel percorso che stanno facendo stanno andando verso l'obiettivo.
Come inizia la cura? Da dove si comincia? Deborah Castiglioni, neuropsicologa.
Tutto il processo iniziale prevede la valutazione cognitiva, l'osservazione clinica, il fatto di instaurare comunque un'alleanza col paziente, che è comunque un prerequisito fondamentale per il seguito. Si decide insieme quali sono gli obiettivi su cui lavorare, in base appunto a tutta l'osservazione che è stata fatta prima, e poi si inizia la presa a carico vera e propria tramite diversi esercizi che possono essere al computer, al tablet, cartacei o anche a livello uditivo. E in questa fase si lavora sul potenziamento di queste funzioni. Diciamo che quello che cerchiamo di fare noi è prima di tutto conoscere il paziente, quindi capire quali sono un po' i suoi interessi, le sue abitudini di vita, il suo lavoro, il suo percorso, così che poi, in base a quello che raccogliamo da questi primi incontri conoscitivi e quello che emerge dalla valutazione, impostiamo una presa a carico che sia personalizzata, adattata alle necessità anche del paziente. Quello che solitamente viene fatto per i pazienti che rimangono in clinica per diverso tempo è, alla fine del percorso riabilitativo, fare una valutazione di controllo, basandoci un po' appunto sempre sui test, come spiegavo prima, e anche sull'osservazione clinica. Per certi pazienti i progressi sono veloci e molto evidenti. Per altri pazienti purtroppo o richiedono più tempo o sono meno evidenti.
Isabella Antonini, capo reparto del servizio fisioterapia.
È normale che alcuni pazienti, tanti pazienti, anzi più che alcuni, magari non possono tornare a fare la vita di prima, però noi cerchiamo comunque di fargli capire comunque l'importanza del recupero, anche se non è più quello di prima, ecco. Prima di tutto dipende dal carattere del paziente, da quanto il paziente effettivamente vuole migliorare, ma soprattutto dipende anche tantissimo dalle persone che lo circondano all'esterno, quindi i familiari piuttosto che il nipotino, gli amici, ecco, questo dipende tanto da questo.
Il paziente si sente curato in modo personalizzato. Cosa si fa, per esempio, in logopedia? Chiara Rezzonico.
Sul tavolo trova una carta girata. Può essere illustrato un oggetto, un alimento, degli indumenti. Quindi le chiedo di girare la carta, non dirmi il nome di quello che vede sulla carta, ma provare a descrivere che cosa vede, cercando di essere il più precisa possibile e fornire vari indizi.
C'è un bel frutto, è un frutto tropicale, è di due colori prevalentemente. La parte sotto, che è quella commestibile, ha una buccia un po' aguzza che va tolta e sopra c'è un grosso ciuffo verde. Il sapore di questo frutto è molto dolce e si può fare appunto anche il succo, ma lo si può mangiare tagliato in vari modi, anche a spicchi.
Ok, è l'ananas.
Giusto.
Perfetto. Era una descrizione molto precisa e ha fornito diversi indizi, quindi in logopedia ci occupiamo dei pazienti afasici, però seguiamo anche tante altre tipologie di pazienti, come ad esempio dei pazienti disfonici, disartrici, disfagici, oppure che hanno una paresi, una paralisi del settimo nervo cranico, oppure ancora pazienti laringectomizzati o con anosmia. Quindi sono veramente tante le problematiche diverse che possiamo valutare e trattare, e appunto ci possono essere difficoltà a carico della comunicazione, difficoltà nel linguaggio, difficoltà nella deglutizione a livello della voce. Seguiamo anche pazienti con canule tracheostomiche, quindi veramente c'è una grande varietà di pazienti che seguiamo, non solamente quelli afasici.
Ti ricordi qualcosa che ho fatto io qua in piscina?
Sì, mi ricordo che abbiamo fatto qualche esercizio di equilibrio che non era così facile, però hai fatto buoni progressi e alla fine hai fatto una cosa che all'inizio non ti riuscivi e hai fatto bene. Sì.
Dalla piscina con Stefano Busse ad una palestra moderna con Matteo De Lorenzi, entrambi fisioterapisti.
Siamo adesso nella sala delle nuove tecnologie robotiche. Qui abbiamo 4 device con i quali ognuno possiamo lavorare in differenti modi con il paziente, sia sugli aspetti motori, ma anche gli aspetti cognitivi. Infatti anche i neuropsicologi lavorano anche qui dentro.
In pratica qui c'è una pedana con dei sensori per i piedi e davanti un grande schermo, e con i piedi si comandano i movimenti del, chiamiamolo, gioco sullo schermo.
Sì, appunto, questa, come dice lei, è una pedana sulla quale il paziente si posiziona al centro. Ci sono 4 tasti con i quali il paziente interagisce con lo schermo posto davanti a sé. Alcuni sono più improntati sulla parte cognitiva, altri più sulla motoria e anche sull'equilibrio particolarmente.
I terapisti della riabilitazione alla Hildebrand sono persone che mi hanno donato tempo 2 volte. Una per curarmi, una per rispondere ad alcune domande per capire come ci accompagnano individualmente nel percorso di riabilitazione.
Questa personalizzazione di cura è anche possibile grazie alle varie specialistiche che abbiamo, quindi siamo circa 40 o più fisioterapisti, ognuno dei quali ha delle determinate specializzazioni, e questo ci permette di coprire diversi aspetti di cui il paziente necessita per tornare il più possibile vicino allo stato funzionale precedente a quanto accaduto.
Interviene molto la vostra sensibilità nel lavorare con il paziente.
Bisogna anche cercare, come dice lei, di avere una sensibilità tale che ci permetta di capire: ok, in questo momento possiamo lavorare, in questo momento forse è meglio fermarsi un attimo, cercare di parlare, cercare di capire cosa va, cosa non va, e in altri momenti dare un po' più ascolto alle, diciamo, necessità del paziente base, cioè quello semplicemente di uscire all'aperto.
Qual è la sua definizione della Hildebrand?
Un luogo di passaggio dove il paziente arriva dopo un cambiamento e qui dentro cerca di tornare il più verosimilmente nello stato funzionale precedente. Si sta molto vicini al paziente, quindi è un po' come una piccola famiglia, tra virgolette, dove il paziente trova una nuova realtà. A volte si affeziona anche a questa realtà e quindi, appunto, luogo di passaggio, perché poi dovrà uscire per tornare a casa, per tornare in una struttura e tornare alla sua più o meno vita precedente o normale, nel migliore dei casi. Gli obiettivi molto importanti anche. Bisogna essere in chiaro, perché se ho un obiettivo non condiviso con il paziente o viceversa, si va su 2 strade diverse. Bisogna andare insieme, perché anche noi stessi comunque a volte siamo magari stanchi, non bisogna nasconderlo, però bisogna sempre cercare di sostenere al meglio l'altra persona. Ci confrontiamo con le altre figure professionali, quali i neuropsicologi, che ci aiutano a cercare di capire come gestire la situazione, soprattutto quelle più complesse.
Roberta Rangio, psicologa alla Hildebrand, qual è la sua definizione di questa clinica?
Per me la Hildebrand è, ed è quello di cui parlo anche ai pazienti ogni tanto, è un capitolo nel percorso di riabilitazione e di guarigione che affronta ogni paziente che arriva qua. Un capitolo perché si tratta di un frammento, di un momento dopo essere stati in ospedale, dopo l'evento acuto, un appunto capitolo della riabilitazione in cui una grande parte del lavoro è la consapevolezza sulle difficoltà che possono essere motorie, cognitive e anche psicologiche, emotive. Guarire dà quasi l'idea di tornare esattamente quello che si era prima. Non tutti i pazienti hanno gli stessi livelli di guarigione, diciamo, quindi recupero della funzione originaria. Quello che vediamo però è che in qualche modo sia il paziente che recupera pochissimo, sia il paziente che recupera quasi completamente tutto, in qualche modo si diventa una persona diversa, perché gli eventi che ci succedono nella nostra vita, soprattutto quelli abbastanza di rilievo e importanti, come può essere un evento acuto per cui poi un paziente arriva qua, in qualche modo penso che ci modifichino anche come persona. Un obiettivo è anche quello di iniziare a cercare di integrare nella propria vita, nella propria identità, il fatto che è successo un evento di rilievo, è successa una cosa molto grossa, per cui un po' si cambia, o almeno la percezione di sé è un po' cambiata, e quindi capire come restare se stessi pur essendo un po' diversi e integrare questo nella propria storia di vita. Una cosa che vediamo molto spesso è la paura, ad esempio, che possa capitare un nuovo evento, oppure la paura di non riuscire a recuperare completamente. Questo non vuol dire un passare a un va bene tutto, no, non è così, però cercare di fare del proprio meglio, però poi prendere tutto quello che arriva e anche essere grati per quello che c'è.
Cliniche di riabilitazione, luoghi di passaggio o quanto fondamentali o quanto importanti o quanto complesse nel loro lavoro di accompagnamento effettivamente all'inizio di una nuova vita, perché qualcosa è successo che ha dettato un cambiamento. Quindi intanto un saluto e un omaggio ai terapisti della clinica Hildebrand, proprio perché il tema della riabilitazione è molto complesso e sottiene a una diversità di profili, di lavori. Abbiamo ospite in studio il direttore medico della clinica Hildebrand di Brissago, il dottore primario neurologo Paolo Rossi. Quindi eccoci qua, intanto le chiediamo una reazione a questo reportage. Un pochettino, lei sente i suoi collaboratori regolarmente, sentirli così in forma di reportage?
Sentirli così in effetti è un po', come dire, un grosso piacere, perché li si sente proprio nella loro partecipazione al quotidiano, nell'assistenza del paziente. Mi permetto di ringraziarli tutti, perché senza di loro la clinica praticamente non esisterebbe con le sue competenze. Quindi è importante avergli dato voce, e credo che sia stato giusto anche aver dato voce solo ai terapisti, perché appunto il lavoro core della clinica passa attraverso di loro.
Dottore, la riabilitazione, abbiamo anche sentito nel reportage, che si concludono con successo, riabilitazioni che riportano solo, ahimè, parzialmente alla normalità i pazienti. Migliorare e guarire, diciamo che sono le sfide che i terapisti, ovviamente, e anche i pazienti vivono ogni giorno. Allora, il vostro specifico come clinica Hildebrand possiamo dire che è la neurologia, che comprende diverse problematiche. Le vogliamo spiegare?
Sì, ha detto bene il nostro direttore, il nostro DNA è proprio quello della neuroriabilitazione, anche se ci occupiamo di pazienti con problematiche differenti, come per esempio problematiche ortopediche, riabilitazione dopo l'intervento di cardiochirurgia o una malattia cardiologica. Dunque, sulla neuroriabilitazione cosa dire? Ma io, a me fa sempre molto piacere avere in testa e dire a chi mi chiede cos'è la neuroriabilitazione. Allora, la neuroriabilitazione in sé ha una definizione che è dell'OMS, quindi non è mia, è un processo attraverso il quale la persona viene riportata alla condizione precedente, o se questo non è possibile viene fatto un processo, un progetto riabilitativo che porti la persona quanto più vicino possibile al pregresso di malattia. E questo è il concetto che noi abbiamo proprio, come dire, come linea guida principale fin dall'inizio. Il paziente entra in clinica, fa la visita medica, subito dopo la visita medica, quindi il giorno stesso dell'ingresso, facciamo una valutazione già interdisciplinare con a fianco il terapista di coordinamento, con il quale si cerca fin da subito di identificare quelli che sono gli obiettivi principali di quello che sarà il percorso riabilitativo. È chiaro che poi durante il percorso questo viene modificato in funzione dell'evoluzione clinica e funzionale. Funzionale significa come il paziente sta reintegrando quelle che sono le sue capacità nel lavarsi, nel vestirsi, che sono per noi le cosiddette attività, attività basali del quotidiano, e poi man mano sempre nelle attività più complesse, e questo è un po' il percorso. Quali sono le patologie? Allora, principalmente nell'ambito neurologico noi abbiamo pazienti con esiti acuti o anche cronici di malattie cerebrovascolari, ictus, emorragia. Abbiamo pazienti con malattie degenerative come la malattia di Parkinson, come la sclerosi multipla. Abbiamo pazienti che sono in esito di un grave traumatismo cranioencefalico, quindi con una problematica traumatica. Pazienti con mielolesione, quindi pazienti che arrivano con quadri di paralisi più o meno importante agli arti inferiori o anche a quelli superiori, e queste direi che categorizzano per la maggior parte la tipologia delle patologie neurologiche che accogliamo in clinica, che trattiamo in clinica.
Quindi neurologia, appunto, lo abbiamo scoperto negli ultimi decenni, un mondo ancora sotto la lente della ricerca e dello studio, ma già di per sé molto complesso, perché come ci ha indicato lei, le origini delle problematiche possono essere diverse, sia degenerative ma anche traumatiche, e poi appunto neurologia significa anche capire che hai davanti a te una persona che va accolta con ulteriore, se possibile, delicatezza, proprio perché le patologie sono intervenute a ledere magari nella facoltà della parola, nella facoltà del movimento, e quindi è di fronte a una persona molto molto fragile. In questo senso, lo abbiamo anche capito dal reportage della Caresani, parte del lavoro dei terapisti, chiaramente ha una parte medico-scientifica, ma anche una di approccio. No? Abbiamo capito bene che il paziente viene visto e considerato quotidianamente nella sua globalità, quindi dai dati, dai fattori biologici, psicologici, sociali, a quelli ambientali, quindi tanti gli elementi, ma soprattutto anche il rapporto, l'empatia, l'esserci. Non è la terapia che detta tutto, è il terapista che capisce quando il paziente può o non può. Questo è anche un valore importantissimo.
Sì, tutti gli attori che sono intorno al paziente hanno proprio l'obiettivo di cercare di identificare qual è il bisogno specifico di quel paziente, conoscendo bene qual è la patologia, e questo è l'aspetto che il medico e il terapista devono sempre avere come background nel loro quotidiano. Sappiamo che il paziente starà da noi molto tempo, perché a differenza dell'ospedale acuto, dove ormai le degenze sono intorno ai 4, 5, 6 giorni, di più se ci sono delle problematiche che vanno gestite nella fase acuta, da noi il paziente sta settimane. Soprattutto nelle situazioni più gravi abbiamo pazienti che sono stati mesi ricoverati. Quindi è fondamentale capire cosa si attende la persona che dobbiamo curare, e anche la famiglia, tutto l'entourage, ed è fondamentale anche creare quell'alleanza terapeutica. Ha detto a un certo punto Roberta Arangio che la cosa più complicata è il momento in cui bisogna creare questa alleanza terapeutica, perché spesso ci si trova confrontati anche con il paziente che non comprende il perché non sta migliorando, e la famiglia che vuole a tutti i costi raggiungere, che è ovviamente un'ambizione più che umana, più che logica, e quindi anche il nostro lavoro è anche quello di portarli verso l'accettazione di una nuova condizione, però che è sempre non fine a se stessa, e dire adesso le cose sono così. Si dice adesso le cose sono così, ma possiamo creare una situazione per la quale il rientro, la dimissione, sia nella migliore delle ipotesi riportata verso il rientro domiciliare. Purtroppo alle volte questo non è possibile, lo sappiamo, e allora qui ancora diventa importantissima la relazione, dire il perché, spiegare quali sono le motivazioni che impediscono il rientro al domicilio e accompagnare questo percorso.
Ma quindi questo accompagnamento che avviene anche attraverso i vostri psicologi certamente è mirato al paziente, ma immagino con sedute anche che comprendono la famiglia e magari anche i curanti.
Allora, noi abbiamo ogni settimana il cosiddetto colloquio interdisciplinare. Quello è un momento, diciamo così, tecnico, dove si trovano intorno al tavolo l'equipe interdisciplinare, che non sono soltanto medici terapisti, ma è anche l'assistente sociale, che è una figura chiave da noi. Si trovano anche le figure infermieristiche, che tutti i giorni assistono il paziente nel loro quotidiano. In questa riunione si traccia com'è l'evoluzione clinica. Allora, a quel punto si vede che evoluzione c'è, se è favorevole, se è stabile oppure se è sfavorevole rispetto a un rientro al domicilio in una come nella condizione precedente, e questo porta al iniziare a valutare quale tipo di approccio fare verso il paziente. Si instaurano momenti di colloquio con la famiglia, li chiamiamo i colloqui terapia famiglia, terapisti familiari, dove ci si siede intorno al tavolo con i familiari e, quando possibile, anche col paziente, e li si aggiorna sulla situazione. Di solito questi colloqui avvengono quando abbiamo situazioni complesse e situazioni che ci dicono l'outcome non sarà completamente positivo o non ci sarà un outcome di miglioramento, proprio per creare questa alleanza. Noi offriamo anche ai familiari quello che può essere un supporto psicologico, proprio anche per andare a accettare quello che è la prognosi di malattia. Quindi è un lavoro veramente estremamente complesso, dove l'interazione, il lavoro dell'equipe non può essere senza il cosiddetto non può essere considerato con il one man show. Non c'è un one man show, c'è un'equipe che lavora intorno al paziente.
Interdisciplinarità, è stato detto nel reportage, multidisciplinarità, e questa immagine che trovo che sta diventando, una volta agli ospedali si faceva meno, ma appunto la coscienza che lavorare anche con i familiari e creare una rete, perché è poi la rete di supporto che in fondo lavora a completamento, no? Con il lavoro medico che fate voi. Allora, entriamo un po', idealmente abbiamo avuto attraverso il reportage come delle immagini, no? Ci è sembrato di stare in quella terapia piuttosto che in quell'altra, ma anche prima di entrare in studio in diretta lei diceva, insomma, ancora oggi ci sono persone che pensano che la riabilitazione sia due movimenti e spostare qualcosa. Oggi la riabilitazione ci parla una lingua completamente nuova, e non solo grazie o attraverso o con il supporto della tecnologia, ma proprio soprattutto nell'ambito neurologico che vi vede protagonisti, ha comunque fatto un'evoluzione importantissima. Di questo ci terrei anche a parlare, per spiegare le varie figure, i vari settori e soprattutto l'evoluzione delle cure che vengono fatte.
Allora, ha detto benissimo, e anche prima ho detto, bisogna sapere qual è il problema di base, e lì allora diciamo è prevalentemente la conoscenza clinico-medica. E proprio per questo abbiamo diverse figure specialistiche in clinica. Non siamo solo neurologi, abbiamo anche medici specialisti in medicina interna generale, abbiamo i cardiologi, abbiamo i fisiatri, che è una figura anche questa chiave, forse un po' poco conosciuta, perché è una disciplina veramente un po' trasversale nel mondo della riabilitazione. Non è il medico che si approccia solo e soltanto al problema ortopedico, come viene credo abbastanza spesso creduto, ma è un paziente, sono dei colleghi con i quali ogni specialista interagisce, perché sono quelli che traducono proprio l'assistenza medica sul percorso funzionale del paziente. E abbiamo anche specialisti in medicina interna, abbiamo uno specialista nefrologo, il geriatra per l'approccio alla persona anziana. E tutto questo viene poi tradotto nell'ambito delle terapie con delle equip specialistiche, come accennava Matteo De Lorenzi. Abbiamo delle equip di terapisti che sono specializzati in alcune problematiche particolari che possono essere una patologia, per esempio abbiamo l'equipe per i pazienti con sclerosi multipla, abbiamo l'equipe specialistica per i pazienti con malattia di Parkinson, ma anche per singole problematiche, abbiamo l'equipe che si occupa dei pazienti che hanno problemi di deglutizione, abbiamo un'equipe dedicata a problematiche della spasticità nell'esito di lesione cerebrale. E così via, ne potrei citare tante altre.
Citiamoli perché è importantissimo, perché appunto ci dà conto di quanto sia evoluta. Allora, no, la riabilitazione comprende tutte queste figure, ma soprattutto comprende anche degli specifici. È bellissimo capire che voi avete l'equipe, non so, per chi è stato colpito al cervello da un aneurisma, per chi ha avuto un trauma, per chi ha il settimo nervo che si è bloccato, per chi ha problemi di spasticità a seguito di una malattia degenerativa, oppure questo è importantissimo da raccontare anche a beneficio di chi ci ascolta e che speriamo mai ma un giorno dovesse entrare in clinica riabilitativa.
Quanto tempo abbiamo? Parecchio. Perché ci vorrebbe parecchio per spiegarlo. No, le competenze interdisciplinari a me sono fondamentali. Sono fondamentali le competenze specialistiche, non solo mediche, perché si pensa al medico specialista come unica figura che detiene un po' la conoscenza approfondita. Questo non è assolutamente vero nel mondo della riabilitazione, ha detto bene lei, ci conoscono come una località dove si fa attività di palestra, non è assolutamente vero, perché per esempio abbiamo un'equipe che non ho citato prima, che per noi è fondamentale, che cerca di tradurre quelle che sono le attuali conoscenze neurologiche, neurofisiopatologiche del sistema sensorimotorio, le traduce nell'attività di terapia, facendo reimparare al paziente l'aspetto percettivo e di pianificazione del movimento, che è fondamentale. Chiunque di noi quando si muove, anche involontariamente, io ho il bicchiere d'acqua qua di fianco, so che è qua di fianco, se ho sete, quella è la motivazione, poi la traduco in movimento. E questo fa capire quanto non è solo muovere il braccio, ma c'è tutto un qualcosa dietro a livello neurologico che oggi come oggi è riconosciuto essere la base di un approccio moderno alla neuroriabilitazione, perché questo si traduce in neuroplasticità, facilita la plasticità cerebrale, che a sua volta è un meccanismo che è probabilmente la base del recupero. Quindi tutto questo deve essere gestito. Il neurologo sa che c'è questa cosa, quindi come ho detto all'inizio del percorso riabilitativo si identifica il problema, lo si trasmette ai terapisti con certi approcci piuttosto che altri che invece vengono tenuti da parte per sempre durante il progetto oppure temporaneamente finché il paziente non è pronto ad affrontarli e così discorrendo. Quindi è veramente importante la trasmissione dell'informazione con persone che siano competenti per questo. Per questo che cerchiamo veramente di tenere alto il livello delle competenze interne e non solo alto, ma approfondirlo sempre di più. Per questo abbiamo le equipe dedicate, oltre che i medici specialisti. Si parla poco delle cure infermieristiche in riabilitazione. Sono fondamentali. Questo essere fondamentali è perché loro nel quotidiano sono sempre accanto al paziente, certo, molto di più di qualunque altra figura terapeutica. E che cosa fanno per la riabilitazione? Beh, sono accanto al paziente nelle attività di tutti i giorni, accolgono le richieste, gestiscono assieme alla figura dell'ergoterapista il come ricominciare a alzarsi dal letto, come ricominciare ad andare in toilette, come ricominciare a lavarsi in autonomia. Tutto questo percorso senza la figura delle cure infermieristiche credo che non sarebbe assolutamente possibile.
E certo, è anche l'anello, diciamo, più intimo di collegamento con, esatto, il paziente, perché è la persona che lo lava, che lo accudisce, che lo sposta, che lo accompagna in bagno, insomma, e da lì poi parte e sarà una persona significativa anche nella comunicazione di come è andato oggi, come è andata stamattina, del morale rispetto a tutto il lavoro di chi che ci ha ben spiegato.
Ma dottor Rossi, quando il paziente non risponde come previsto, diciamo, a tutte queste competenze, a tutte le figure terapeutiche che lo accompagna, ecco, Che cosa fate? Che cosa si fa quando non risponde come previsto?
Qui entra in gioco, come ho detto prima, il dialogo, innanzitutto. Però se vogliamo parlare proprio delle competenze più specialistiche, entra in gioco la figura dell'assistente sociale. Perché se lo scopo della riabilitazione è quello di cercare di creare al paziente un ambiente, al momento della dimissione, un ambiente di rientro il più facilitante possibile rispetto a quello che è una disabilità residua, più o meno importante, allora bisogna preparare tutta la rete di accoglienza al di fuori della clinica, che possono essere gli aiuti domiciliari.
Quindi non si allunga il periodo di degenza aspettando che in qualche modo risponda, ma lo si manda comunque a casa accomodando in un certo modo la
quando situazione. L'evidenza porta a una prognosi in cui quello che si vede in clinica è quello che è il quadro di disabilità residua, allora bisogna cominciare a pensare a come il paziente o la famiglia o meglio ancora entrambe le figure dovranno gestire la situazione a casa. E qui entra in gioco, come ho detto, la figura dell'assistente sociale che in realtà fin dall'inizio va a conoscere il paziente e trasmette informazioni all'equipe, perché l'assistente sociale, per esempio, fa un primo colloquio col paziente, chiede dove abita, qual è il lavoro, se non è più in età lavorativa, chiede qual è l'ambiente familiare, se i figli sono vicini o lontani, che tipo di casa ha, è una casa, un appartamento tutto su un piano con l'ascensore che arriva dentro, oppure un paziente che abita ai monti e deve fare magari il sentiero di montagna, capitato per andare al proprio domicilio o a 100 gradini come a Brissago, capita frequentemente per arrivare al proprio domicilio. Tutti questi elementi devono essere conosciuti fin dall'inizio perché fanno parte del progetto. Se io so che un paziente a casa ha un appartamento dove arriva col lift e deve fare poi nessuna fatica perché non ci sono barriere architettoniche, è una cosa. Se deve fare 100 gradini per arrivare a casa sua, è un'altra, anche se c'è la stessa identica patologia, la stessa identica disabilità. L'assistente sociale verso tutto il progetto segue l'andamento e comincia già a creare una sorta di preorganizzazione, una predefinizione di quelli che potrebbero essere gli aiuti nel momento in cui il paziente va dimesso o nei casi in cui non riusciamo a ridare l'indipendenza. Allora si ricerca la struttura più adatta per il passaggio successivo del paziente.
O gli aiuti domiciliari, laddove questo può ancora essere possibile. Allora, neuroriabilitazione, di questo stiamo parlando, e alle 10.44 abbiamo appena capito di quanto sia complesso il lavoro, di quanto sia ben strutturato e di quanto le figure che entrano in gioco come terapisti, come medici, come infermieri abbiano una formazione specifica. E qui vogliamo arrivare perché può essere interessante anche per chi ci ascolta un'idea, cioè ho il figlio a casa, oggi a scuola, però non sa ancora bene cosa fare, magari gli interessa questo ambiente. Allora ci interessa parlare il dottor Rossi, che ricordiamo è il responsabile medico della clinica in Hildebrand, parlare dei profili. Allora abbiamo detto cure innovative, vicine, praticamente ad personam, aderenti all'ambiente della vita dei pazienti, con tutta una serie di sostegni. Per questo da tempo, proprio perché i profili sono importanti, la formazione molto importante, siete anche parte integrante proprio della formazione dei professionisti della salute. Allora, possiamo dare un'idea di quelli che sono i profili formativi che oggi in SUPSI, per esempio, possono essere realizzati per riuscire a lavorare in un contesto come quello della neuroriabilitazione?
Certo, allora noi con la SUPSI abbiamo una collaborazione diretta proprio per la formazione dei futuri fisioterapisti, dei futuri ergoterapisti. Non l'abbiamo solo con la SUPSI, ma l'abbiamo anche con scuole professionali della Svizzera interna, certo. Zurigo, Canton Grigioni per esempio. E poi abbiamo collaborazioni per quello che riguarda le figure della neuropsicologia e della logopedia. Anche qui ci sono delle collaborazioni per la logopedia, per esempio con la facoltà di Neuchâtel, sì. Dove c'è una scuola importante di logopedia. Si fa un po' fatica a trovare il logopedista già esperto nella terapia dell'adulto perché la formazione in Svizzera tende a dare la maggiore importanza alla logopedia pediatrica, dell'età sì. pediatrica. Quindi purtroppo questo è un grosso buco nero, mi verrebbe da dire, nella formazione. Quindi alla sua domanda mi verrebbe da dire...
Il direttore Gervasoni ci ascolta sempre, quindi può prenderne nota.
Sì, ma penso, gliel'abbiamo detto venerdì scorso, che avevamo il consiglio di fondazione. Quindi abbiamo ancora tanto da fare, secondo me, in Svizzera per la formazione specifica nel campo della riabilitazione. Devo dire che negli ultimi anni si stanno facendo veramente tanti passi in avanti, e mi riferisco anche al fatto che nella Master School di Medicina dell'USI si è stato introdotto fin da subito, e mi fa piacere dirlo, l'insegnamento ai futuri medici della neuroriabilitazione.
Assolutamente, questo era il prossimo punto che volevamo trattare. Esatto. È fondamentale
perché... come ho detto, ci sono tante le figure coinvolte, anche i medici. Se il medico non sa, come anche il sottoscritto all'inizio della sua, diciamo così, carriera neuroriabilitativa, non aveva idea di cosa fosse la neuroriabilitazione, questo secondo me è in una sorta di decalogo di cose importanti per il futuro della neuroriabilitazione. Secondo me l'educazione è al primo posto.
Il neurocentro EOC che abbiamo come centro di competenza negli anni è cresciuto molto anche a livello di ricerca, la domanda lei l'ha già capita, è sicuramente un punto di riferimento anche per voi. Quanto conta avere un centro di competenza in ambito neurologico così forte come quello che abbiamo, e ce ne sono altri in Svizzera naturalmente, ma per l'evoluzione, per la formazione e per il quotidiano lavoro che voi fate con le diversificazioni che abbiamo ben spiegato, quanto è importante questo centro di riferimento?
È fondamentale, non c'è un'altra risposta. Noi abbiamo una collaborazione attiva con il neurocentro per la valutazione dei pazienti che potrebbero essere candidati alla neuroriabilitazione già in stroke unit, per esempio. Abbiamo un nostro medico, il nostro capoclinica, che è la dottoressa Dinacci, che lavora per la maggior parte del tempo proprio negli ospedali acuti, e questo ci ha permesso, soprattutto con il neurocentro, di creare una cultura della neuroriabilitazione anche nell'ospedale acuto. Come ho detto, questa è la base di tutto, perché se non siamo conosciuti nella profondità della disciplina neuroriabilitativa è molto difficile poi far capire, per esempio, anche quali pazienti hanno necessità e quali non hanno necessità di fare una neuroriabilitazione stazionaria. La neuroriabilitazione si può affrontare, per esempio, anche in un regime di day hospital, cosa
certo,
che facciamo.
Esatto.
Oppure possono fare anche delle terapie, perché un'altra cosa che ci tengo a sottolineare è che la seduta ambulatoriale o esterna di fisioterapia, o anche che facciamo da noi, è una seduta di terapia, non è la neuroriabilitazione. Neuroriabilitazione significa un'equipe che lavora all'interno del paziente, e questo è quello che abbiamo condiviso al neurocentro, ed è stato proprio questa condivisione, questo expertise crescente nell'ospedale acuto che con il professor Kelly a suo tempo abbiamo discusso, e lui ha voluto proprio inserire nel percorso di neuroscienze della Master School di Medicina l'insegnamento della neuroriabilitazione.
Gradito ospite a Mille Voci Scienza e Ricerca, al professor Kelly, che salutiamo.
Me lo saluterei.
Parlava di riabilitazione ambulatoriale, quindi oltre alla permanenza in clinica, come Hildebrand appunto, offrite questa proposta da un annetto, questa sede a Lugano.
Sì, ormai quasi stiamo andando verso il terzo anno dall'apertura
Tempo
del
vola.
Centro. Sì, perché era... vado a memoria, poi mi sgrideranno per questo, io con le date e i nomi sono abbastanza un disastro. Abbiamo aperto verso la fine del 23, quindi ormai stiamo andando verso il terzo anno. E lì, allora, il nostro servizio ambulatoriale, che è il centro ambulatoriale di Lugano, ha voluto proprio avere un concetto di continuità col lavoro del paziente in clinica. Far continuare al paziente, per quello che sono le sue necessità di riabilitazione residua, un'assistenza che sia sì a livello di singola terapia, ma in un posto dove lavorano fisioterapisti, ergoterapisti, neuropsicologi, logopedisti. anche questi ognuno con competenze specifiche e specialistiche approfondite. Per esempio terapia del pavimento pelvico, riabilitazione del pavimento pelvico, per esempio l'approccio neurocognitivo, come ho detto prima, la riabilitazione, il sensorio integrato nel motorio. Anche lì abbiamo strumentazione di nuova tecnologia. La pedana che veniva citata nel reportage è uno strumento che abbiamo anche a Lugano, che è molto importante proprio per l'integrazione cognitivo-motoria, perché l'exergame, il gioco, è fondamentale.
Ecco, appunto, perché mi incuriosiva nel reportage.
Soprattutto quando devi usarlo con i piedi.
Io vorrei capire meglio, perché grazie al cielo non mi è mai capitato di dover fare uso, ma a proposito di tecnologia, queste pedane sono state chiamate giochi. Questo fatto è curioso, nel senso che si gioca, riabilita.
Sì, certo.
E questo
il
è
gioco...
bellissimo.
A me piace anche giocare, ogni tanto a casa ci mettiamo giù, facciamo il gioco di società. Il gioco è veramente, se pensate alla strategia che va messa nel giocare a Monopoli, per usare un gioco che, per citare un gioco che tutti conoscono, a parte il copyright, lì c'è una strategia da mettere in atto. E lo stesso va nell'exergame terapeutico, si chiama appunto exergame, che fa intendere che è un esercizio terapeutico, cioè un gioco che esercita. Per esempio sulla pedana bisogna identificare quali puntini colorati su uno schema di 4 vengono ad accendersi e muovere il piede nella direzione del puntino che si accende. Poi via via si fa sempre più complicato il compito, per esempio in questo giochino che apparentemente sembra semplice, poi man mano aumenta la velocità. Allora poi si introduce la ripetitività, 4-5 volte il puntino in alto e poi improvvisamente il puntino dietro. Anche la persona sana fa fatica, perché entrano in gioco meccanismi cerebrali particolari.
Senza parlare di quello della pallina inscritta in un labirinto, per la quale bisogna trovare la porta d'uscita e sempre con il piede capire da che parte farla uscire. E anche
ci sono diversi giochi che non sono capace di fare.
Ci sono diversi giochi che sono complessi, ma naturalmente vanno a lavorare sul sistema centrale cerebrale, sull'equilibrio, sulla facoltà di reattività, e poi lì si capisce anche facendo questi esercizi dove eventualmente c'è una debolezza, quindi dove poi con altre terapie va implementato il lavoro.
Sì, è esattamente questo. Nel gioco, come ho detto prima, si richiede attenzione, pianificazione, l'attenzione deve essere mantenuta, ci sono delle strategie da mettere in gioco, bisogna stare attenti a non entrare nella cosiddetta perseverazione, che è l'abitudine. Se siamo sempre abituati a fare qualcosa anche nel normale, ci diventa un po' difficile poi fare qualcosa di completamente nuovo che arriva improvvisamente. Quindi affrontare il concetto di perseverazione e, come è stato detto prima nel servizio, proprio per questo i nostri exergame, che non sono soltanto la pedana ma ce ne sono anche altri su altri apparati di nuova tecnologia, spesso vengono utilizzati non in affiancamento col fisioterapista, perché uno dice ok, mi devo muovere, faccio vedere. No, il neuropsicologo che affianca, proprio perché
lui capisce,
esatto,
dove
l'approccio
lavora.
Cognitivo al gioco fa capire dove è più necessario l'intervento. Alle volte, contrariamente a quello che sembra, è più necessario intervenire sul cognitivo piuttosto che sul motorio.
Dottor Rossi, siamo in conclusione, ma ancora due aspetti ci interessavano. Uno è, lo abbiamo detto, la degenza può essere lunga, settimane, mesi, spesso mesi, quando i danni, diciamo, dovuti a un trauma o a un'altra patologia possono significare davvero mesi per la riabilitazione. Questo vuol dire stare in una struttura, mangiare bene, avere qualche animazione, insomma bisogna pensare anche a questo. Ci sono le terapie che sono performanti, come ci ha spiegato benissimo, e che comprendono davvero tantissime specialità, ma bisogna pensare come clinica anche a offrire un po' di godimento, un po' di piacere, un po' di distrazione.
Sì, servizio alberghiero, ristorazione, secondo il nostro concetto fanno proprio parte della ripresa della vita di tutti i giorni. Non abbiamo, a parte purtroppo il periodo del Covid, non abbiamo il concetto che il paziente mangia nella sua camera. Abbiamo un ristorante dei pazienti, dove il paziente viene proprio servito al tavolo dai nostri collaboratori del servizio ristorazione, che saluto, e ha un menù, sceglie. E anche questo è un po' ritornare al quotidiano. I tavoli sono comuni, non c'è il tavolo per il singolo paziente, ma sono tavoli con 3-4 persone, quindi il colloquio a tavola. Questo è un aspetto importante. Abbiamo una bellissima caffetteria dove il paziente può incontrare i suoi familiari o può andare anche da solo. Abbiamo una bellissima terrazza.
Una bellissima vista.
Esatto, dove ovviamente anche quella parte. E, abbiamo nel retro della clinica, la parte che dà verso la collina, abbiamo la fortuna di avere un grosso parco che fa parte del sedime della clinica, dove abbiamo impostato proprio anche dei percorsi terapeutici dove il paziente col fisioterapista cammina sostanzialmente come se andasse in un sentiero nel bosco, quindi proprio nel reintegro delle sue capacità.
Grazie davvero al dottor Paolo Rossi, direttore medico della clinica Hildebrand, nonché primario specialista in neurologia. Grazie davvero per essere stato con noi. Abbiamo capito molto di più di quello che sapevamo o che avevamo sentito dire sulla clinica. Noi ci risentiamo domani.
Domani.
Domani,
per altri temi.
Per altri temi.
Un saluto e un augurio a tutti i pazienti. Grazie. Che sono nelle cliniche di riabilitazione di tutta la Svizzera. Auguri e buon lavoro a voi.
Grazie.
Noi ci ritroviamo
e buon
domani.
Proseguimento d'ascolto su Rete 1.